Galita.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, infatti sono le 15 e 5 minuti primi ed oggi è mercoledì 5 di marzo. Dunque, dopo aver dato il buongiorno e la buona libertà a tutti quelli che ci ascoltano, quelli e quelle che ci ascoltano, soprattutto a coloro che ci ascoltano privati della propria libertà, quindi dalle carceri italiane. Allora, quest'oggi faremo un salto dall'altra parte dell'oceano, perché visto il carcere, come sappiamo, è un carcere esiste un po' in tutto il mondo ed è più o meno con differenze non decisive nei vari paesi, è una struttura abbastanza omogenea, un po' come la fabbrica, come il lavoro, come le città, in qualche modo queste strutture, diciamo, della modernità che si sono abbastanza omogenizzate tra di loro. Dunque, l'abbiamo detto più volte, gli Stati Uniti d'America è una situazione carceraria la più pesante mai avuta nel mondo, cioè i più alti livelli di carcerazione che superano tutti quelli si sente nel mondo, e più volte abbiamo cercato anche di dare la motivazione del perché questo meccanismo. C'è però anche un buon livello nella società americana di realtà che si oppongono al carcere, che criticano il carcere, che lottano contro il carcere. Bene, noi di questo volevamo parlare. Se adesso ci date un attimo di tempo, un momento, perché dobbiamo mandare una registrazione di un'intervista fatta qualche tempo fa di compagni e compagne di realtà associative che si battono per la liberazione dei detenuti, in particolare di detenuti che di lunghissima carcerazione. Allora vi faremo ascoltare tra poco tre interviste che riguardano la vicenda di un compagno delle Pantere Nere in carcere da oltre 30 anni negli Stati Uniti d'America. Lui si chiama Russell Maron Schultz, è uno delle centinaia di prigionieri politici che stanno attualmente negli USA e che ha combattuto a suo tempo per la liberazione delle comunità afroamericane all'interno appunto delle Pantere Nere e dell'African National Army. Ovviamente è stato colpito dalla repressione come tutti gli altri negli anni 70 e 80, per 22 anni consecutivi è stato poi arrestato, ferito anche durante l'arresto dalla polizia, è stato rinchiuso nelle carceri per 22 anni consecutivi, ha subito l'isolamento totale, quello che nei Stati Uniti d'America si chiama il solitary confinement, ossia la cella di isolamento, quel meccanismo che usano anche qui in Italia, l'abbiamo visto, l'hanno usato anche nei confronti delle compagne e dei compagni, gli ultimi arrestati della Notav, ed è un fatto contro cui è possibile anche lottare, anche perché recentemente un po' tutti gli organismi internazionali, anche l'ONU, ha dichiarato tortura, quindi facendo leva anche su ovviamente un rapporto di forza, una grossa pressione da parte delle organizzazioni, le associazioni che si battono contro l'isolamento e contro il carcere, ma anche facendo leva da questa posizione di forza, è chiaro che si può comunque combattere l'isolamento. Pensate, 22 anni in cella di isolamento, in cui stava 23 ore al giorno in una cella con la luce sempre accesa e un'ora soltanto di aria aveva al giorno, un'ora d'aria al giorno, un po' come il 41 bis qui, come appunto i regimi di alta sorveglianza, per 22 anni di seguito. E il fatto che questo compagno abbia retto dimostra veramente una capacità di tenuta, ma anche una convinzione delle proprie battaglie. Non solo ha retto, ma in carcere ha continuato a scrivere, a scrivere. Sapete, lì ora sentirete dalle interviste i limiti, le limitazioni che ha questo regime. Lì non si chiama 41 bis, ma in realtà è come se fosse un 41 bis. Appunto si chiama questo meccanismo antico, perché proprio in quel di Filadelfia nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, nacque questo sistema si chiama appunto solitary confinement, nel senso che appunto l'isolamento totale, insomma, no? Hanno limitazione di libri, limitazione di visite, tutta una serie di situazioni. Ultimamente, proprio alla fine di febbraio, è riuscita a ottenere non la libertà, purtroppo, per quella bisogna continuare a battersi, ma l'uscita dalla cella di isolamento, quindi una grossa vittoria. E che queste interviste le stiamo mandando in onda adesso è proprio perché erano state fatte qualche tempo fa, però i compagni e le compagne che seguono, che si attivano per il sostegno e la solidarietà a queste lotte, siccome era in corso questa battaglia anche di carattere legale per l'uscita dall'isolamento di Maroon, è chiaro, aspettavano che avvenisse l'uscita, perché gli avvocati hanno detto poi si può compromettere la questione, insomma pareva che stesse andando bene, infatti è andata bene, è uscita dall'isolamento e adesso mandiamo queste tre interviste. Una è con la figlia di Maroon, che ha seguito ovviamente da sempre la battaglia del padre, anche perché sta all'interno dello stesso percorso, si chiama Teresa, la ascoltate qui, e poi anche vi manderemo anche l'indirizzo, che è un po' difficile raccontarlo per radio, però lo scriveremo poi sul sito laddove c'è la registrazione della trasmissione, quindi lo potete trovare per scrivere.
Questo è TK che vi porta un'altra intervista dagli Stati Uniti. Questa volta si tratta di una campagna per la liberazione di un prigioniero politico dal nome di Maroon Schultz. la prima della serie di tre interviste si farà con la figlia di Maroon Schultz, che si chiama Teresa Schultz per l'appunto, e sono delle interviste che ho fatto tra il 21 e il 23 di giugno scorso del 2013, però per ragioni di precauzione, visto il percorso legale che si stava intraprendendo, ritenemmo che sarebbe stato rischioso mettere in onda queste interviste, ma adesso che come sarà spiegato in seguito, oppure si spiegherà anche da solo, la direzione delle carceri del Pennsylvania ha eventualmente rifiutato di togliere dalla cella di isolamento Maroon Schultz, e quindi facendo così, dopo aver promesso il contrario, riteniamo che adesso sia opportuno cercare di ampliare la battaglia per la sua liberazione, per la liberazione di Maroon Schultz a livello internazionale. Quindi adesso è il momento più opportuno per portarvi queste interviste, con la speranza che in molti ci daranno anche una mano per non solo liberare Maroon Schultz, ma veramente per far sì che ci sia la possibilità di eliminare una volta per tutte questa tortura in carcere chiamata cella di isolamento, che ha addirittura adesso l'attenzione del Commissariato per i diritti umani dell'ONU, e spero che anche in Italia si potrà ottenere un livello di interesse tale da destare l'attenzione dell'ambasciata americana, per esempio, e delle autorità qui nello Stato, cioè qui negli Stati Uniti, ma specialmente nello Stato del Pennsylvania. Detto tutto questo, inizio a tradurre l'intervista il 21 giugno 2013. Grazie tante per accogliere l'invito, Teresa. Allora, innanzitutto vorrei chiederti di parlarci di tuo padre e di farci una panoramica della situazione carceraria che lo circonda.
Thanks for having me. I'm happy to have this opportunity.
Vi ringrazio, sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare di mio padre, Russell Maroon Schultz, che è un prigioniero politico qui negli Stati Uniti. Quello che intendo per prigioniero politico è quando qualcuno lotta contro ingiustizie o per qualcosa a cui ci tiene per motivi di difesa della propria comunità o membri della propria famiglia. Da questo punto di vista, Maroon è un prigioniero politico. Per spiegare meglio, occorre tornare agli anni 60 e 70. Le comunità afroamericane subivano il razzismo e la violenza dello Stato. Alle volte la polizia inseguiva, sparava e così uccideva gente afroamericana per la strada in quartieri afroamericani. Questa era la realtà vissuta nella città di Filadelfia, dove la polizia era anche particolarmente corrotta. Si sentivano addirittura dei poliziotti che dichiaravano cose agghiaccianti, come quella di aver ucciso il tra virgolette negro sbagliato e della loro volontà di tornare per uccidere quello giusto. Tutte queste sparatorie e omicidi di ragazzi neri colpirono molto Maroon e tutta la comunità. La comunità temeva molto la polizia, ma c'era comunque un forte desiderio di autodifesa e che qualcuno venisse avanti per organizzare qualcosa. Fu così che Maroon, con altri compagni, diede vita al Black Unity Council, il Consiglio di Unità dei Neri, nel 1969, che poi si unì al Black Panther Party, cioè le Pantere Nere. Quello che muoveva Maroon all'azione non era la vendetta o la voglia di far male ad altri, era un grande affetto per la sua comunità che lo spingeva ad impegnarsi alla difesa della comunità stessa, dove regnavano disoccupazione, povertà e c'era una forte carenza di formazione e di alloggi decenti e abbordabili. Una volta unitosi alle Pantere Nere, dovette poco dopo vivere in clandestinità come generale della Black Liberation Army, l'armata, cioè l'esercito di liberazione nero. Quando le stesse Pantere Nere infatti subirono una fortissima ondata repressiva e si dovettero riorganizzare. Questo accadde a Filadelfia come in tutte le grandi città. Il suo compito, cioè il compito di Maroon, divenne quello di difendere afroamericani e afroamericani dalle rappresaglie e dagli attacchi della polizia, almeno quanto possibile coi pochi mezzi a disposizione. È così che venne arrestato come generale dell'esercito, l'esercito di liberazione nero. Ha già scontato una pena di più di 40 anni, 20 di cui in cella di isolamento, rinchiuso 23 ore al giorno. Gli vengono imposti diverse restrizioni, come il lavarsi solo 3 volte la settimana, oppure il tipo di cibo che può avere. Per esempio, se riceve una mela per colazione, qualsiasi frutta fresca, una cosa peraltro rara, deve consumarla entro un certo periodo di tempo prima del pranzo, se no gliela tolgono. Ci sono tanti tipi di limiti che gli sono imposti, limiti che servono piuttosto a distruggere lo spirito. Anche nella lettura ci sono restrizioni, non può avere più di 10 libri alla volta nella sua cella, e lui è un lettore appassionato, e poi riceve anche molti libri da coloro che leggono i suoi scritti. Se ha già 10 libri e ne riceve un altro, è obbligato a cestinarne uno. Eppure non è mica colpa sua se qualcuno vuole inviargli un libro, specie perché si sa bene che la lettura può aiutare a far passare il tempo. Ed è proprio questo che gli impediscono di fare. Gli impediscono di fare il possibile per non impazzire in quelle condizioni di isolamento pressoché totale, 23 ore al giorno. Alle volte i secondini stracciano i libri in eccedenza del consentito proprio davanti a lui. Lo fanno anche se Maroon li prega di dare i libri ad altri carcerati. Ci sono tanti altri esempi di abuso di questo genere e di cui Maroon si sta preoccupando molto. Si preoccupa specialmente per i giovani che vengono portati in cella di isolamento, giovani ventenni che propendono a protestare vigorosamente contro l'incarceramento e si lamentano di non poter vedere i propri cari. Nel carcere di super massima sicurezza nella contea di Greene, nella Pennsylvania, vicino a Waynesburg, dove Maroon è stato per 16 anni, Maroon ha saputo di ben oltre 20 suicidi di giovani che si sono impiccati. Questi sviluppi hanno obbligato Maroon a pensare oltre se stesso e di preoccuparsi anche per le sorti di questi giovani neri che vengono portati in carcere. Una volta mi disse che questi giovani entrano in carcere con un'aria spavalda, come se fosse per loro una passeggiata, ma poi dopo poche ore o magari dopo 6 mesi li vede camminare come degli zombie. La situazione in prigione è drammatica. Con l'imprigionamento di più di 2 milioni di persone e la diminuzione del numero dei secondini, stanno ricorrendo all'introduzione di sedativi o di farmaci ormonali nel vitto, cioè introdotti tramite gli alimenti dei carcerati, per ridurre gli impulsi sessuali e il potenziale di violenza tra i carcerati stessi, ma riducono i carcerati allo stato di rintronamento, sono inebetiti con l'assunzione di quei farmaci. Si tratta di un tentativo di controllare la gente tramite il controllo delle funzioni cerebrali. Mi fa pensare più in generale alla natura della catena alimentare o alla cibaria generale, come preferisco chiamarla. Quello che assumiamo è cibo manipolato, anche al di fuori dal carcere. A volte carne contaminata, vacche e galline imbottite di antibiotici. Se si pensa a quello che possono fare a noi, gente in libertà, cosa cacchio pensate si possano permettere di fare ai carcerati? Infatti, vengono trattati molto male. Per esempio, in passato i carcerati potevano ricevere pacchi di tè in polvere e gli ingredienti erano elencati, ma adesso non includo più nemmeno gli ingredienti sui pacchetti. Lo stesso vale per il servizio sanitario, ricoperto da medici frequentemente sull'orlo di perdere il certificato medico. Oppure hanno una storia di negligenza questi medici, negligenza medica. Nello stato della Pennsylvania sovente si ricorre all'assunzione di questi medici da passato più che discutibile. Questo modo di trattare i carcerati non è troppo dissimile da come il governo tratta milioni di bambini, donne, poveri che negli Stati Uniti non hanno alcuna copertura medica. Le cose sono anche cambiate al peggio. Per esempio, in passato in comunità urbane raramente si vedevano pazienti con malattie mentali girare per strada. Venivano accolti in istituzioni pressoché idonee, lavati, vestiti, nutriti e sistemati in abitazioni dove potevano usufruire di servizi di cura. Di questi tempi, per esempio, Filadelfia o New York ti vogliono far credere che i malati di mente non esistano più. Sono tutti stati perseguitati dalla polizia e così spariscono dalle strade, trovandosi i ripari di fortuna poco visibili al pubblico. Però una volta presi dalla polizia sono sbattuti in carcere. Questo è il frutto di una politica nazionale scaturita negli anni 70, che da quel punto in poi ha portato alla chiusura delle istituzioni per la salute mentale. Così le carceri sono ormai sature di malati mentali a cui vengono negati gli aiuti più elementari come gli psicofarmaci. C'è stato un caso, per esempio, a Pittsburgh di un carcerato messo in cella di isolamento, un caso reso noto grazie al lavoro della Human Rights Coalition, la coalizione per i diritti umani, di cui si parlerà fra un attimo. Il carcerato implorò gli agenti di dargli una medicina, minacciando di suicidarsi. Stava proprio impazzendo, sparse le proprie feci sulle mura della cella, per esempio. Invece di procurargli lo psicofarmaco, le guardie lo portarono fuori dalla cella di isolamento e lo obbligarono altri detenuti a ripulire la cella. Lo rimisero nella stessa cella di isolamento e si ripeté la stessa cosa. A questo punto i secondini vollero che lui stesso pulisse la cella, e il carcerato rispose che si sarebbe suicidato se non gli avessero dato la sua medicina. I secondini insistettero e, visto che il carcerato continuava a richiedere la sua medicina, gli fecero vedere come ottenere un cappio da una striscia di tessuto strappato dal lenzuolo. Gli fecero vedere come fare un cappio e metterselo al collo e come posizionarsi per saltare dal letto ed impiccarsi. E così si uccise davanti ai secondini, seguendo le loro istruzioni. Tutto questo è successo l'anno scorso, cioè nel 2012. Il caso è stato denunciato ai massimi livelli. Il Dipartimento di Giustizia, l'equivalente del Ministero della Giustizia in Italia, quello federale negli Stati Uniti, sta tuttora svolgendo le indagini su tutte le carceri della Pennsylvania. Infatti, questo omicidio non è un caso unico ed è uno dei casi denunciati dalla Coalizione per i Diritti Umani. Mi riferisco nuovamente a questa coalizione perché si tratta di un'organizzazione fondata da Maroon una decina di anni fa, dietro le sbarre, da una cella di isolamento. È diventata un'organizzazione a livello statale, coprendo cioè tutte le carceri della Pennsylvania, con centri a Philadelphia e Pittsburgh. La coalizione documenta qualsiasi tipo di abuso in carcere, quando fu commesso, i nomi del carcerato e del secondino. Si richiede dal carcerato una deposizione scritta e giurata da caricare sul sito in rete della coalizione. Prima gli si chiede se la sente di farlo, se ritiene di avere la forza necessaria per affrontare tutti i rischi di abuso che possono conseguire una denuncia e una lettera legale di monito rivolta alla direzione del carcere. Nella maggior parte dei casi i carcerati accettano i rischi perché si trovano in condizioni di abuso tali da non avere molto da perdere con una denuncia, affinché tale denuncia aiuti a far cambiare le cose. E le cose in qualche modo stanno cambiando. Per esempio, grazie alle denunce dal carcere di Pittsburgh, il Dipartimento di Giustizia, quello federale, è intervenuto e ha sgominato una banda di 8 secondini che violentava sessualmente i carcerati, sia i nuovi entrati che quelli già in carcere, e li costringeva a fare gare di lotta tra di loro. Alle volte il carcerato che perdeva la lotta veniva stuprato immediatamente dai secondini. Gli 8 secondini sono stati licenziati, ma mai portati in tribunale. Così il problema istituzionale non viene mai riconosciuto e si ricomincia da capo con altri abusi. L'amministratore delle prigioni della Pennsylvania, John Wetzel, potrebbe mettere fine agli abusi una volta per tutte, per esempio rimuovendo i sovrintendenti delle carceri note per violenze contro i carcerati o per mancato adempimento alle norme penitenziarie. Tornando alla situazione di Maroon, se mi permetti di interrompere, penso che sarebbe di molto interesse sapere come Maroon è riuscito a fondare la coalizione per i diritti umani.
Maroon came up with this bright idea, and I still think it's a bright idea. It's just that a lot of poor people who go to jail and their family members are swamped with so many issues.
È stata un'idea geniale da parte di mio padre. Si tratta di un'idea che nasce dalle necessità concrete dei detenuti e delle loro famiglie. Una volta in carcere sono sommersi, eppure i loro familiari, da questioni mediche, finanziarie e quant'altro. Il concetto è di invogliare i tantissimi familiari a partecipare in modo attivo nella lotta contro le ingiustizie in prigione e per evitare che altre e altri finiscano dietro le sbarre. Si tratta di diversi milioni di persone direttamente coinvolte da fuori, visto che la popolazione carceraria supera i 2 milioni. Maroon quindi cominciò con l'aiuto di una donna che lo visitava, e così stabilirono il primo ramo della coalizione a Filadelfia. Diede lui stesso il nome di Coalizione per i Diritti Umani alla neonata organizzazione, fondata nel 2001. È una organizzazione che si prefigge l'eventuale l'abolizione del carcere come obiettivo finale.
L'organizzazione si diffuse molto presto, non solo nella Pennsylvania ma anche nel Texas. La coalizione è divenuta un punto di riferimento sia per carcerati che per i loro cari. Le famiglie dei carcerati infatti hanno molte difficoltà nel comunicare con gli amministratori, che sovente si rifiutano di parlare con loro o li trattano con disprezzo. Quando un detenuto scrive o altrimenti comunica ai suoi familiari che sta subendo abusi in carcere, i familiari cercano ovviamente di aiutarlo facendo domande o esponendo denunce all'amministrazione. Sovente le amministrazioni ignorano tali richieste o addirittura minacciano i familiari che pongono anche le più semplici domande. La coalizione viene quindi a loro soccorso con assistenza legale o semplicemente come civili comuni per costringere le amministrazioni a rispondere a delle richieste e a indagare. I membri della coalizione si recano a qualsiasi carcere, dovunque sia, anche se il detenuto o i suoi familiari non hanno mai partecipato come volontari per l'organizzazione. Questa lotta comporta molti altri ostacoli. Bisogna capire che le carceri si trovano in paesini nella Pennsylvania rurale che si reggeva sull'industria del carbone e che sono stati devastati economicamente da decenni di crisi nel settore. I carcerati e le famiglie che riescono ad esporre denunce si trovano davanti a moltissimi ostacoli in più una volta ottenuta l'opportunità di portare amministratori o secondini in tribunale. Ci sono gli stessi secondini che fanno una controdenuncia dichiarando che il carcerato li ha attaccati con una barra di sapone e altre simili assurdità. Poi ci sono le giurie dei tribunali di questi paesini, in maggioranza composti da gente bianca, da ceti medio-bassi che dipende economicamente dagli introiti ricavati da queste carceri. È molto difficile ottenere sentenze favorevoli di fronte a giurie di bianchi le cui sorti economiche dipendono direttamente dall'esistenza di un carcere. La coalizione interviene anche per questo motivo, per accertarsi di avere condanne corrette, anche secondo le norme ufficiali. Molte sentenze sono così state capovolte a favore dei carcerati grazie a questi interventi. È tutto per merito dell'iniziativa di Maroon, da una cella di isolamento, e le compagne e compagni che lo stanno aiutando da di fuori. Con questo concludo, perché devo prendere un autobus per tornare a casa. Grazie, devo proprio andare.
Allora, come avete sentito la prima intervista, adesso la seconda, sempre in merito alla vicenda appunto di Maroon.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la seconda delle tre interviste che riguardano la campagna per la liberazione del prigioniero politico e il compagno Maroon Schultz, da una delle tante carceri della Pennsylvania. Questa volta si tratta di una intervista con Quincy Saul, che è coinvolto come me nella campagna a livello anche internazionale, e con lui abbiamo conversato sulla campagna stessa e i suoi sviluppi e le sue prospettive. Quindi adesso comincio la traduzione di questa intervista fatta il 21 giugno del 2013, cioè l'anno scorso. Innanzitutto chiedo a Quincy di descriverci in maniera più sintetica possibile di cosa si tratta questa campagna per la liberazione di Maroon Schultz, ma non soltanto, ma di descriverci anche che cosa rappresenta Maroon Schultz dal punto di vista dei movimenti antagonisti statunitensi e speriamo anche altrove.
Thanks so much for having us on this show. There's a big commonality between the people of Italy and the people of the US because we both have the highest respective prison population.
Vi ringrazio tanto per l'invito. Intanto volevo far notare che abbiamo in comune con l'Italia il fatto che nei rispettivi continenti si abbia il tasso maggiore di carcerazione, o vorrei precisare io per il caso italiano, io cioè TK, e che si tratta di essere almeno tra i primi posti per quanto riguarda il tasso di carcerazione in Europa, per quanto riguarda l'Italia. Quindi procede a dirci: è da tempo che ci si batte per liberare Russell Maroon Schultz, ha 70 anni ed è in carcere ormai da 40 anni, 30 di cui li ha trascorsi in cella di isolamento, e più precisamente 28 anni in una cella di isolamento altamente sorvegliata e controllata, una cosiddetta unità di controllo. Ha fatto parte delle Pantere Nere e impegnato per decenni in attività rivoluzionarie negli USA, specie nella città di Filadelfia, sia come autorità e organizzatore, sia come teorico e visionario. Il suo pensiero sulla lotta comprende un taglio approfondito sulle questioni di strategia e teoria di genere, cioè di rapporti di genere, di ambiente e di ecologia. I suoi scritti su questi temi sono stati raccolti in un volume appena uscito dal titolo Maroon the Implacable, cioè Maroon l'implacabile. Questo grazie alla casa editrice PM Press, che è una casa editrice alternativa di stampo anarchico. Abbiamo infatti appena concluso un giro di 16 città negli Stati Uniti con 30 avvenimenti per promuovere il libro di Maroon e per sensibilizzare la gente al suo caso e a tutti i casi di prigionia per ragioni politiche che tuttora esistono negli Stati Uniti. Si tratta di un libro scritto in carcere e inteso per i carcerati. È una raccolta di scritti brevissimi che toccano temi come il carcere, la sua storia, la storia del movimento di liberazione afroamericana, la lotta contro il patriarcato, le strategie di organizzazione delle lotte. Si tratta di ecosocialismo e così via, come già accennato. Sono scritti che servono a comunicare idee nel modo più veloce e efficace possibile, in condizioni durissime, da dentro la cella di isolamento. Infatti, si passavano gli scritti da una cella all'altra tramite voce, se non con piccoli pezzi di carta distribuiti clandestinamente. È anche un modo per tenere dei seminari con altri carcerati quandunque l'occasione si presenti. È un libro molto profondo che merita una traduzione in italiano per consentirne una diffusione anche in Italia, come la mette Amiri Baraka, famoso poeta afroamericano coinvolto nel movimento di liberazione nazionale. Si tratta di un manuale molto funky su come iniziare una rivoluzione. Negli scritti spicca specialmente il tema delle comunità Maroon, le comunità cioè di fuggiaschi dal 500 fino a fine 800 in pratica, da cui Schultz ha tratto il suo nome, Maroon per l'appunto. Cioè si tratta di comunità americane in cui si mescolavano nativi americani, schiavi evasi, dissidenti bianchi e fuggiaschi di ogni genere che fondavano alle volte intere città fuori dal controllo del regime capitalista schiavista coloniale. Per Schultz queste comunità e le loro storie, le loro esperienze di lotta sono importanti nel mostrarci una via di uscita nel presente da quello che lui chiama, traendo molto dai movimenti femministi, il sistema capitalistico patriarcale. Infatti per Schultz, che riconosce il suo passato di maschilista che ha dovuto superare, la lotta per la liberazione delle donne deve essere al centro delle lotte rivoluzionarie. Un altro tema fondamentale che si riscontra nei primi scritti e viene via via sempre più sviluppato è il tema dell'ambiente. Verso la fine del libro, infatti, la lotta per la giustizia sociale non può prescindere dallo sviluppo di una coscienza ecocentrica. Per Schultz l'emergere di un movimento ecosocialista è quindi di altissima importanza e ne condivide i suoi ideali pienamente. La sua sensibilità per la questione ambientale è piuttosto sorprendente se si pensa ai decenni che ormai ha trascorso in un ambiente talmente artificiale come il carcere. Ma grazie a questa sensibilità i suoi scritti consentono di unire i movimenti finora nettamente separati come l'ambientalismo e la lotta contro il carcere. Non è un caso che il collettivo Ecosocialist Horizons, di cui faccio parte e di cui fa parte anche Quincy Soul, ha contribuito a fare uscire il libro di Schultz. Comunque, la lotta per la liberazione di Barun Schultz è una lotta per la liberazione di tutte e tutti i prigionieri politici, che sono almeno un centinaio, forse anche di più, negli Stati Uniti. Ma non si tratta solo di prigionieri e prigioniere politiche, ma anche di tutte e tutti ora dietro le sbarre, almeno 2,5 milioni di persone e anche di ben 7 milioni che in un modo o in un altro sono sotto il giogo del sistema giudiziario. Così la campagna per la liberazione di Schultz è una lotta molto ampia e che dall'ottobre dell'anno scorso, cioè dall'ottobre 2013, avremmo voluto diffondere a livello nazionale. Ovviamente per ragioni che ho già citato, questo sono io TK che aggiungo, per ragioni che ho già citato dalla prima intervista, non abbiamo potuto spingere a livello internazionale fino ad ora. Per continuare la traduzione della intervista con Quincy, Quincy continua: già abbiamo contatti in Sudafrica e nel Venezuela, dove molti trovano molto interessanti le idee di Schultz. Tra coloro che hanno promosso il libro di Schultz inoltre ci sono Chuck D di Public Enemy, due sudafricani, e Ugo Blanco, una figura importantissima per il mondo delle lotte indigene e contadine in America Latina. Vorremmo quindi che coloro in Italia che trovano importanti le idee di Schultz, da quello che ne state sentendo, che si mettano in contatto con noi e che, se possibile, organizzino avvenimenti di solidarietà, come fu fatto tempo fa per Mumia Abu-Jamal, che è anche un amico molto stretto di Barun Schultz. Ora che ci hai descritto la campagna per la liberazione di Barun Schultz, Quincy, parlaci di com'è che è finito in carcere. Russell Schultz crebbe nella Filadelfia occidentale degli anni 40 e 50, un periodo particolarmente atroce per quanto riguarda il razzismo e la repressione, cioè la violenza delle istituzioni contro la comunità afroamericana. Schultz ne fu sia testimone che vittima di questa violenza, cosicché nei primi anni 60 fondò il Black Unity Council, il consiglio di unità nero. Tra i fondatori vi furono anche membri di bande locali che si convertirono in difensori della propria comunità afroamericana che subiva le violenze della polizia. Durante quel decennio Frank Rizzo assunse la carica di capo della polizia di Filadelfia e in seguito divenne anche sindaco tra il 1972 e il 1980. Il dominio di Rizzo fu cruento, specie verso la comunità afroamericana. La mentalità guerrafondaia di Rizzo si rispecchia nella sua dichiarazione durante un'intervista televisiva del 1979 di avere a disposizione un corpo di polizia talmente forte da poter invadere Cuba. Il Consiglio di Taniero non copriva solo funzioni di difesa contro gli abusi della polizia. La stragrande maggioranza delle attività erano di assistenza nel fornire pasti gratuiti, servizi sanitari, eccetera. Però la repressione statale costrinse l'organizzazione nella clandestinità ed è in quel contesto che Russell Schultz fu arrestato nel 1970 con altri 4 esponenti del Consiglio durante una delle tante retate all'epoca. Il caso venne nominato i 5 di Filadelfia durante la campagna nazionale per la loro liberazione. Furono arrestati in pratica come vendetta per l'uccisione di un poliziotto, che a sua volta fu ucciso a causa di altissime tensioni provocate dalla polizia stessa nell'assassinio di un afroamericano sedicenne mentre stava a casa sua. Fu ucciso dalla polizia in cucina davanti a sua madre. Fu in quel contesto che un poliziotto venne ucciso e nella retata alla cieca che ne seguì, la polizia volle subito dei capri espiatori. Ne trovarono nell'arrestare 5 membri autorevoli nella comunità afroamericana, tra cui Russell Schultz, che fu processato e condannato senza alcuna prova. Lo stesso avvenne nel caso degli altri 4. Furono tutti condannati all'ergastolo e sbatterono Schultz in cella di isolamento per via delle sue attività organizzative in carcere. Gli imposero la cella di isolamento per ben 28 anni. E così si conclude l'intervista con Quincy Saul, coinvolto nel comitato per la liberazione di Russell Barun Schultz. Benvenute e benvenuti all'ascolto, questo è TK nuovamente. Questa intervista che segue è di una grande amica rivoluzionaria, Anna Ngaza, che militò nella Black Liberation Army, l'esercito di liberazione nero, cioè l'esercito per la liberazione afroamericana. Per la prima volta, questo 23 giugno 2013 passato, ormai da tanto tempo, Lei parlò del tentativo di liberare Maroon Schultz dal carcere nel 1977. Per precauzione ho aspettato fino a gennaio di quest'anno per tradurre l'intervista. Nei mesi precedenti la campagna per la liberazione di Maroon ha attraversato un periodo di silenzio mentre si cercava di combattere tramite vie legali per fare uscire Maroon stesso una volta per tutte dalla cella di isolamento. Alla fine del 2013, però, la direzione delle carceri della Pennsylvania ha dimostrato tutta la sua cattiveria e meschinità nel negare a Maroon il trasferimento in una cella regolare come pattuito. Quindi Maroon, che ha già compiuto 70 anni l'agosto scorso, ha già trascorso 3 decenni in cella di isolamento. Ed è per questo motivo che non vi è più da temere che la diffusione di questa intervista comprometta in qualsiasi modo la campagna per la liberazione di Maroon. Quindi l'intervista che tra poco verrà trasmessa non è ancora stata diffusa nemmeno negli Stati Uniti. E paradossalmente il pubblico di Radio Onda Rossa ad essere il primo ad ascoltarla, infatti. Innanzitutto, raccontaci delle tue esperienze, non solo quella che ti coinvolse nel tentativo di liberare Maroon Schultz.
Yeah. I'm Ayana Ngaze. I am a long-time revolutionary. I have been involved in a struggle since 1964, and it's now 2013, and I'm still here. And that's an amazing story that mm-hmm. I'm still alive to tell this story.
Sono Ayana Ngaze e sono una rivoluzionaria coinvolta nella lotta fin dal 1964. Siamo nel 2013 e sono ancora qui, il che di per sé è già fantastico, il fatto che sono ancora viva per raccontarvi questa storia. Sono anche una madre, una nonna e una bisnonna. Sto educando tutte le mie figlie e tutti i miei figli e tutti i miei nipoti nel seguire il mio esempio e per aiutarli a inserirsi nel movimento rivoluzionario secondo le loro possibilità. Questo lo faccio perché senza aiutarci tra di noi in famiglia non è possibile aiutare altre e altri. Vorrei aggiungere qualcosa a proposito del movimento rivoluzionario negli Stati Uniti. Parti del movimento sono alla superficie e certe altre nel sottosuolo. Certe parti sono violente e certe non violente, e la gente può farne parte in qualsiasi modo se la sente. Io personalmente sono più a mio agio nella lotta armata, e così per molto tempo sono dovuta rimanere in clandestinità e non ho potuto raccontare finora niente della mia storia. Ho dovuto aspettare fino a che, per esempio, non ci fosse nulla da temere per l'incolumità della mia famiglia e dal punto di vista legale che il mio caso andasse in prescrizione. Quindi ora posso finalmente parlare, dato che mia madre è scomparsa e che le accuse nei miei confronti sono decadute. Trovo importante raccontare inoltre la nostra storia di movimento rivoluzionario per far sapere al resto del mondo che la comunità afroamericana in questo paese non è mai stata passiva nonostante la repressione e il disagio sociale. C'è anche bisogno di comunicare a coloro che vogliono far parte di un movimento rivoluzionario come sviluppare modalità di autodifesa. La raccolta degli scritti di Maroon Schultz fanno parte di questo, specie la teoria del marooning che vogliamo diffondere, cioè della formazione di comunità al di fuori del sistema con l'obiettivo di un eventuale superamento del sistema stesso. Questo per noi vuol dire che un movimento rivoluzionario non deve portare alla nostra integrazione sociale come comunità afroamericana, bensì deve portare al superamento di questo mondo fottuto, per mancanza di altri termini. Vogliamo costruire nuovi mondi e nuovi modi di produrre cibo, nuovi rapporti ecologici. Vogliamo fare parte dell'acqua, non inquinarla. Vogliamo far parte della terra, non distruggerla. Non siamo per le miniere, la fratturazione idraulica, lo sboscamento delle foreste pluviali. Noi promuoviamo l'amore per la natura, l'armonia con la natura, che per noi è un concetto rivoluzionario di per sé. Grazie, Ayana. Come hai incontrato Russell Maroon Schultz? Raccontaci un po' quell'aspetto della tua storia da rivoluzionaria.
Maroon
Schultz l'ho conosciuto come generale dell'esercito di liberazione nero, il Black Liberation Army. Ne avevo sentito parlare molto anche prima. Non lo vedevamo, ma la sua presenza si sentiva. Eravamo organizzati in cellule in tutto lo stato della Pennsylvania, cellule che erano coordinate centralmente tramite agenti che facevano girare informazioni che diffondevano ordini dal quartier generale di Filadelfia, cioè da Maroon Shorts. Così si evitava il caos e si poteva sviluppare l'esercito, si potevano formare strategie coerenti e si poteva anche rendere più efficaci i nostri interventi armati, minimizzando le nostre perdite durante le nostre azioni. Parte della nostra politica era anche il dovere di un rivoluzionario e una rivoluzionaria di lottare per la propria liberazione con tutti i mezzi necessari in caso di cattura o di carcerazione. Se questo necessitava il coinvolgimento di quadri, allora ci si cimentava a condurre a termine azioni per liberare i nostri o le nostre dal carcere o dalla questura. Così, nel 1977, dopo il suo primo arresto e condanna all'ergastolo nel 1972, Maroon evase con tre compagni, due di cui furono catturati e uno di cui fu ucciso. Si trattò di Musa Wayne Anderson, che la polizia uccise rompendogli il collo mentre lo stavano arrestando. Maroon riuscì a fuggire e trovare riparo nei monti della Pennsylvania per 28 giorni. Quando lo presero, lo trovarono con delle uova di tartaruga nelle tasche. Infatti si cibò di uova di tartaruga per sopravvivere nei boschi dei monti. Questo è anche un esempio di un altro aspetto dell'esercito, e cioè la preparazione alla sopravvivenza in condizioni sfavorevoli, come quella di rifugiarsi nei monti. Oggigiorno, con le tecnologie di rilevamento e di sorveglianza, come l'uso della luce infrarossa, ci sarebbero altre sfide da affrontare in tali situazioni e ci stiamo anche preparati anche per queste eventualità. Per tornare alla cattura di Maroon, quando lo misero in carcere a Pittsburgh, lo sbattero in cella di isolamento per ostacolare qualsiasi tentativo di comunicazione con altri quadri dell'esercito finiti nello stesso carcere. Nonostante questo, riuscirono da dentro le mura a mettersi d'accordo nell'organizzare un'evasione cappeggiata dalle donne dell'esercito che avrebbero agito per liberare Maroon in occasione di una visita. Vorrei sottolineare a questo punto l'importanza dell'organizzarsi all'interno del carcere. Le azioni per liberare i prigionieri politici devono partire da dentro il carcere, non da fuori. È fondamentale che accada così. Io feci parte dell'azione per liberare Maroon. Era il 1980. Andavamo a visitare Maroon in carcere e facevamo finta di parlargli mentre lui comunicava con un altro compagno che aveva le spalle rivolte verso di lui. Così siamo riuscite a pianificare l'attacco. Maroon era stato condannato a un doppio ergastolo, nonostante sia stato accusato dell'omicidio di un singolo poliziotto. In pratica vuol dire l'impossibilità di appello, consentito dopo 25 anni per acquisire la libertà, a parola, e che dopo la sua morte il suo corpo sarebbe rimasto in prigione fino al termine della condanna minima di 50 anni. Per noi Maroon era troppo importante, quanto lo era pure Clifford Fatch Lumumba, un altro ufficiale del nostro esercito. Il loro compito era di mettersi nelle condizioni di poter essere liberati, nonostante fossero entrambi in un carcere di massima sicurezza. Questo riuscirono a farlo facendosi trasferire al carcere di Fairview, un'istituzione psichiatrica, un po' come gli OPG italiani. Avevamo 2 anni per escogitare un'azione e Maroon premeva che non si ricorresse all'uso di alcuna casa per rifugiarsi una volta fuori. Non voleva che nessuno si mettesse in ulteriore pericolo per lui. Noi eravamo già riuscite in passato a liberare dei compagni e quindi qualche esperienza l'avevamo. Decidemmo che l'obiettivo principale sarebbe stata una fuga verso Cuba. Quindi, nell'arco di 2 anni, accumulammo attrezzature, armi, proiettili. Il piano era di farli uscire tramite la stanza per le visite con un intervento armato. E così lo feci. Preparammo gonne apposite per nascondere le parti di un mitra e ci addestrammo nel fare e disfare i mitra mentre in bagno. Una compagna quindi andò in bagno durante la nostra visita in carcere e uscì col mitra per immobilizzare i secondini. Per fortuna la stanza per le visite era vicino all'entrata, così non fu troppo difficile scappare e rifugiarsi nei monti. Per trovare un rifugio idoneo ci recammo alla Biblioteca Nazionale a Washington D.C. per fare ricerca sulle mappe usate da Harriet Tubman per la cosiddetta Underground Railroad, oppure cosiddetta ferrovia sotterranea, nome dato a una rete di sentieri e luoghi sicuri usati dalle schiave e dagli schiavi per fuggire in paesi dove la schiavitù era illegale, come in Canada all'epoca. Si tratta dell'Ottocento, ovviamente. Usammo quindi queste mappe di sentieri e luoghi di rifugio per identificare una grotta in una zona molto difficile da assaltare, molto in alto in montagna. Dovevamo usare le slitte per portare viveri e altro perché era inverno. Purtroppo dovemmo agire di fretta perché venimmo a sapere all'improvviso di un imminente trasferimento a un altro carcere. Quindi non potemmo aspettare che arrivasse la stagione più favorevole. Purtroppo in quella grotta ci viveva un eremita ed era anche un luogo frequentato da un cacciatore di pelli. Ci udirono e noi udimmo loro, ma Maroon insistette che l'azione non comporti alcun morto. Lasciammo fuggire il cacciatore che avevamo catturato e il fratello di questo cacciatore informò la polizia statale, che prontamente venne con la FBI a catturare Maroon. La nostra famiglia subì in maniera diretta le conseguenze della rappresaglia. Mia madre venne cacciata dalla scuola dove insegnava grazie all'intervento dell'FBI in quella scuola e le venne un infarto. Mio figlio subì un attacco dall'FBI a casa nostra, con un agente che lo spinse a terra e gli puntò una rivoltella alla nuca per costringermi a parlare, minacciando di fargli saltare la testa. Io non parlai, insistendo che non ero al corrente di niente, e fummo fortunati che se la bevvero. La mia nonna diede le dimissioni dalla segreteria della sua chiesa, una chiesa a cui la nostra famiglia apparteneva da ben 6 generazioni. Era troppo per la nonna. Mia madre in chiesa una volta si dimenticò il 23° salmo e pianse così tanto che si disidratò. Mio fratello, che frequentava una scuola prestigiosa cattolica, rimase devastato dalle pressioni costanti. Le altre e gli altri coinvolti nell'azione invece cedettero e ci volsero le spalle. E così ora ci troviamo nuovamente a tentare di liberare Maroon da un sistema penale e governativo totalmente corrotto. Nonostante tutto, Maroon rimane tuttora essenziale nella lotta in questo paese. La sua liberazione è estremamente importante. Potremmo continuare a seguire i suoi discorsi e i suoi insegnamenti dal carcere, ma la sua età e nel suo pessimo stato di salute ha proprio bisogno di tornare a casa, come tanti altri fratelli, come Chad Aweyo, Arthur Johnson, Sekou, Mumia, la lista è proprio lunga. Abbiamo calcolato che tutti questi fratelli insieme hanno già scontato una pena di oltre 1000 anni in regime di isolamento. Questo paese è unico nell'andare oltre ogni forma di dignità e di umanità. Recentemente è stata negata nuovamente per la 13ª volta la libertà a parola a un compagno 86enne in sedia a rotelle e che necessita di bomboletta di ossigeno. La lotta per liberare Maroon in questo senso rappresenta una lotta internazionale per porre fine a queste forme di tortura in questo paese. Se siamo veramente rivoluzionari, dobbiamo lottare per migliorare le condizioni di vita di tutte e tutti, a prescindere da chi uno sia. Questa intervista per un pubblico italiano è quindi molto importante, perché abbiamo bisogno del sostegno anche dall'estero, perché una vittoria per noi significa la possibilità di una vittoria per altre e altri in altri paesi.
Because when it becomes better for one, it becomes better for all, without a doubt.
Without a doubt, indeed.
Come si potrebbe aiutare dall'Italia la campagna per liberare Maroon? Inviando tanti messaggi elettronici e tante lettere alla direzione del carcere, facendo tante telefonate, e tanto per metterli a disagio, far sì che temano di aprire la propria posta o di rispondere al telefono, perché sapranno di ricevere messaggi contro l'ingiustizia perpetrata a Russell Maroon Schultz.
Inhumane and injustice that's being perpetrated upon Russell Maroon Schultz.
E così si conclude l'intervista a Diane Angasa. E per saperne di più ci sono diverse organizzazioni che promuovono la campagna e forniscono aggiornamenti. Purtroppo per ora tutto è solo in inglese. Però vi incoraggerei a comunicare direttamente con me, TK, per qualsiasi informazione relativa a questa campagna di liberazione. E se volete darci una mano, sarei più che lieto di aiutarvi anche a scrivere lettere da inviare alla direzione del carcere. Ringrazio voi tantissimo per il vostro ascolto e alla prossima.
E allora, con questa intervista, la terza, si concludono questa serie di interviste sulla vicenda di Maroon Schultz, questo compagno delle Pantere Nere in carcere da 40 anni, di cui 22 trascorsi in totale isolamento, un isolamento che per ora, grazie alle pressioni interne e esterne, è stato tolto, però poi rimane il problema appunto della liberazione. Noi tutte le indicazioni per scrivere, no? Le indicazioni di cui si diceva, per scrivere, per mandare lettere, eccetera, le troverete sul sito, dove troverete anche la replica della la registrazione di questa trasmissione. E quindi noi poi, come vedete, molte vicende sono le stesse, questo isolamento. Oggi abbiamo i quattro compagni della, arrestati recentemente per il movimento No Tav, che sono stati arrestati e hanno lo stesso tipo di isolamento. Qui a Roma c'è una compagna, Chiara, che ha più o meno lo stesso tipo di isolamento che ha Maroon dall'altra parte dell'oceano, difficoltà di avere libri, visite, eccetera. Come vedete, il meccanismo della repressione è abbastanza uniforme ovunque, con piccole differenze. Il problema della lotta quindi rimane, il problema della lotta intanto contro l'isolamento, questa vera e propria tortura che oggi bisogna far sparire dalla faccia della terra, va portato avanti col massimo dell'energia, e poi chiaramente riprendere la lotta contro il carcere all'interno della società. Noi tutte queste cose le commenteremo alla prossima trasmissione. Oggi vi lasciamo perché è terminato l'orario nostro, anzi abbiamo pure sforato di qualche minuto. Come abbiamo detto, troverete tutte le indicazioni per scrivere sul sito della radio, dove troverete la registrazione della trasmissione, e comunque ne parleremo mercoledì prossimo anche più addentro. Non ci rimane che dare buona libertà a tutti e tutti, all'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre trasmissione La Conta, sempre da Radio Onda Rossa, dalle 15 alle 16. Buona libertà a tutti e tutte.